Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
Lettera ai Romani, capitolo 5. Giustificati dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo. Ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza. La pazienza è una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
Ecco la nuova sezione della lettera. Nei primi quattro capitoli forse si può riassumere come fa Paolo. Le prime due parole del capitolo quinto sono una specie di ripresa dei primi quattro capitoli. Giustificati, noi traduciamo per fede. Lui non precisa se questa espressione greca ekpisteos voglia dire per la fede dell'uomo oppure per la fedeltà di Gesù Cristo, come ha spiegato nel capitolo terzo. Questa è una specie di ripresa dove ha mostrato che il Vangelo è, cioè l'intronizzazione di Gesù come figlio di Dio in potenza, è l'intervento potente di Dio per la salvezza dal giudizio imminente di tutti, giudei e gentili. E questo è avvenuto, questo intervento, mediante l'opera di Gesù, mediante lui che ama la pistis, la fedeltà di Gesù Cristo, cioè la sua obbedienza fino alla morte. Ecco, direi i primi quattro capitoli sono tutti riassunti in queste due espressioni. Adesso credo che si possa intitolare, diciamo, tutte le altre sezioni che seguono questa, che va dal capitolo quinto fino al capitolo ottavo, poi il capitolo nono, 10 e 11 e poi i capitoli 14 e 15. Paolo comincia a svolgere il motivo vero per cui ha scritto la lettera, il motivo principale che ha già espresso all'inizio, almeno così noi abbiamo inteso, con l'espressione l'ubbidienza della fede, cioè quell'ubbidienza che è richiesta dalla nuova situazione in cui si trovano per la fede in Cristo, che comporta delle conseguenze nel comportamento, nella vita morale. E noi vediamo già in questa sezione, ecco, il richiamo e la correzione di Paolo. Anche questa è un'espressione che può essere utilmente una guida nella lettura, perché lui stesso al capitolo 15, versetti 14 e 15, qualifica così la sua lettera. Dice che è una correzione e dice che è un richiamo forte. Questo è importante, in tutta questa parte credo che in primo piano ci sia proprio il comportamento. Ecco, vediamo insieme questa parte. Bisogna per forza segnalare fin dall'inizio, ai versetti 1-2, un grosso problema testuale. Cioè, io penso che non lo sarebbe, però non lo sarebbe perché, mi spiego, I due verbi importanti, principali, avere pace con Dio e gloriarsi o vantarsi, ecco, sono tradotti da molte versioni, ma non da tutte, con un indicativo, mentre tutti i codici, senza eccezione, antichi, di diverse famiglie, non c'è dubbio su questo, sono tutti per il congiuntivo esortativo. Dobbiamo essere in pace con Dio. Dobbiamo continuare a vivere in pace con Dio e dobbiamo vantarci della speranza della gloria. Ecco, questo mi pare molto importante, tenere conto che ci sono questa possibilità, perché mi pare che in questa sezione l'Apostolo svolgerà proprio questi due punti. Gloriarsi nella speranza, cosa vuol dire? E la necessità di continuare a vivere in pace con Dio dopo la grazia che abbiamo ricevuto, cioè una vita libera dal dominio del peccato. È chiaro che poi l'affronterà. Ecco, ho detto anche troppo, vi lascio su questi versetti molto belli, importanti, vi lascio la parola.
Io avevo fatto un pensiero forse un po' diverso, però lo sottopongo. Cioè, avevo pensato, giustificati dalla fede, abbiamo pace presso Dio, non solo con Dio, ma anche fra di noi, cioè fra i credenti che vengono dalla circoncisione, quelli che vengono dalla non circoncisione, quindi un po' nel senso di Efesini, Cristo è la nostra pace, ha fatto dei due e un unico uomo nuovo. E dopo infatti uso le stesse parole, pace e accesso, quella grazia di cui ha parlato fino ad ora, per grazia siamo giustificati per la fede. L'avevo inteso così, non tanto con Dio, certo anche con Dio, ma fra gli uni e gli altri, e questo per questa grazia che è appunto nella quale stiamo, perché è il dono gratuito, la grazia è gratuita, siamo salvati per grazia perché ci ha amati per primo, come dice nel versetto 5, e la grazia e l'amore è fuso nei cuori, quindi è solo un dono, non è un qualcosa che ci siamo acquistati. Quindi l'avevo letto in questo modo, molto nella linea di Efesini 2, capitolo 2, però non so se si può leggere così.
Io continuo a avere una certa difficoltà dinanzi all'inciso aggressione, perché parla per dimostrare la giustificazione per fede, cita la fede di Abramo, che non può essere la fede nel sacrificio nel sangue di Gesù, è la fede in Dio. Vabbè, quindi lascio da parte questo e ritorno, come è stato detto, al collegamento con la fine del capitolo 3. E quindi c'è questa apertura, giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio. Io questo in pace con Dio l'avevo visto in contrasto, ci sono due termini che ho visto rispetto a termini precedenti. In pace con Dio l'ho visto in contrapposto all'ira divina, essere sotto l'ira divina, invece qua dice siamo in pace con Dio. E poi c'è accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. A capitolo 3, 23 diceva tutti sono privi della gloria di Dio. E quindi appunto sta riprendendo in positivo dopo aver detto che Cristo è stato posto come espiatorio per tutti i peccati passati, diciamo. E poi ci sono i versetti dal 3 in avanti che per me hanno sempre rappresentato un grande enigma, forse fino a stamattina, perché diciamo umanamente uno dice la tribolazione produce scoraggiamento, lo scoraggiamento produce disperazione. Umanamente parlando è questa la dinamica. Invece mi è sembrato che il ragionamento di Paolo possa aiutare a leggere prima il versetto 5, cioè poiché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori, noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione produce pazienza, pazienza, cioè e poiché abbiamo fede in questo amore di Dio, che ogni cosa diventa fonte di vanto e fonte di, diciamo, di successo in Dio, e poiché l'amore di Dio si è riversato in noi, che noi ci possiamo vantare nelle tribolazioni, perché in Cristo la tribolazione è in vista della pazienza. La pazienza è in vista della virtù provata, e la virtù provata è per la speranza. Cioè il cammino positivo è a partire da quello che dice dopo, che lo dice con un poiché, ma un poiché che non è, è al principio di tutto questo poiché.
Versetto 5. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo di questo verbo riversato mi commuove sempre. Questa abbondanza dell'amore di Dio che non è solo dato, ma è stato riversato. E lo sento, l'ho sentito molto in parallelo con il Vangelo che abbiamo letto oggi. Verranno dal suo seno, quindi anche lì c'è tutta questa abbondanza di fiumi d'acqua.
Sì, come è già stato detto da Giovanni, i primi quattro capitoli sono stati un'esposizione, mi sembrava così, dottrinale e con prove teologiche e scritturistiche, come più volte e si è sottolineato. Mi sembrava qui che fosse un inizio, cioè l'inizio è più concreto, e che più concreto Paolo, mi sembra che sì, si rivolge, dice, anzi si rivolge, sottolinea, dice che questa concretezza ne è prova il noi, il noi. È sottolineato 4-5 volte come soggetto, è un discorso in prima persona e attacca, siamo in pace, abbiamo accesso allo stato di grazia, ci gloriamo, 2-3-11, l'amore di Dio è stato appunto riversato sui nostri cuori. Ecco, io l'ho letto al presente, e quello che ha sottolineato Giovanni, insomma, non l'ho notato naturalmente, io l'ho letto così come una realtà, ecco, presente, e Paolo descrive l'esperienza dei cristiani, ecco, in questi pochi versetti, e dice delle cose altissime, il dono dello Spirito, la salvezza e la gloria, sono, mi sembrava così, soltanto accennati, lo vedremo poi nel capitolo 8 soprattutto, sono ripresi lì. E allora che cosa, da questa realtà che siamo giustificati appunto per mezzo della fede, questa fede è per mezzo di della pace di Gesù, o della fede nostra che abbiamo corrisposto, siamo in pace. Questo è molto bello, è già stato sottolineato, ma così per dare una cosa che comporta questo evento sul piano dell'esistenza, è proprio, cioè, che cos'è che porta sul piano dell'esistenza questa realtà nuova? E Paolo dice che ai cristiani è data un presente di pace. La prima cosa che deriva appunto da questa, da questo perdono del Signore, da questa giustificazione, che non vuol dire una situazione di tranquillità, ma soprattutto dice è un indice di una situazione che sottolinea un rapporto con Dio e un rapporto, come accennava la Mariam, è un rapporto tra noi, cioè questa pace, è una vita di pace che appunto sì, non è una vita spensierata e tranquilla, no. Il secondo aspetto appunto, questa esistenza del giustificato, ecco, porta alla speranza, questa apertura del futuro, ecco, cioè fa un'analisi della presenza, di quello che si vive, ma siamo già mi sembrava così che di questi resi giusti in base a un atto di fede, che è la pace, appunto, e Isaia ho trovato un passo parallelo, effetto della giustizia sarà la pace, e poi Efesini, e Cristo infatti è la nostra pace. E di questo futuro noi possiamo vantarsi. Che cos'è? Mi sembrava così questa speranza dei beni escatologici, cioè questa proiezione verso il futuro e verso il completamento e il compimento di quello che poi la giustificazione e la salvezza, mi sembrava così, questa gloria di Dio che noi sperimentiamo è una speranza per il futuro.
Non so se c'entra un po' con l'argomentazione che qui Paolo sta portando avanti, però questi genitivi possono essere intesi in due modi. Quando dice che noi siamo in pace con Dio o dobbiamo avere pace con Dio, mi domando se è la pace nostra di Dio oppure di Dio con noi, perché mi pare che sia quello fondamentalmente. Cioè Dio è in pace con noi, ha fatto pace con noi, grazie a Gesù, e quindi noi dobbiamo essere in pace con Lui. E anche l'altro termine che al versetto 5, questo discorso sulla speranza che non delude perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori, è evidente che è l'amore che Dio ha per noi che è riversato nei nostri cuori, però a me piace anche pensare che è l'amore che noi nutriamo per Dio, che nutre e sostiene la speranza. In questo mi viene in aiuto la prima lettera di Pietro, che dice una cosa simile a questo discorso di Paolo. Dice: in Lui siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere per un po' di tempo afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova molto più preziosa dell'oro, destinato a perire e tuttavia purificato con il fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Mi sembra un discorso molto simile. Poi dice: voi lo amate, pur senza averlo visto, e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile, gloriosa, eccetera. Cioè, mi pare che, sì, l'amore che Dio ha riversato nei nostri cuori, mi pare che rischi di essere un po' fumoso se non si sostanzia nell'amore che noi, grazie a questo dono, possiamo nutrire per Lui e che possa sostenere la speranza.
In continuità con questo che dice Camillo, è Dio che ha amato per primo. La prima Giovanni insiste su questa iniziativa di Dio che ha fatto, è la sua opera, in virtù dell'opera del Cristo, che è la passione, che ha versato il suo sangue per noi, per i nostri peccati. Quindi è in questo amore di Dio per noi che possiamo riamarlo, è un passaggio da non dimenticare, questo ha ragione Camillo, grazie all'amore di Dio che ci ha dato,
noi in questo amore possiamo riamarlo. Spesso è un passaggio che si salta per passare subito all'amore dei fratelli. Nella piccola regola viene molto sottolineata, se si badate. Quindi in questo amore di Dio per noi, di noi e il nostro amore per Lui, si apre la possibilità a un amore per tutti gli uomini, per tutti i fratelli, e quindi un amore incondizionato, un amore anche universale, appunto, tra ebrei, tra circoncisi e incirconcisi, ecco, ma non è l'amore di Dio, appunto, che sorpassa ogni immaginazione. E tutto questo passa attraverso alla dichiarazione di amore che Dio ha dato per noi, che è l'offerta del Figlio, la sua morte di croce. Quindi questo ci dà proprio la speranza della gloria. A me piace molto pensare che tutta la nostra vita d'ora in poi, se appunto che possiamo vivere, abbiamo la possibilità di vivere in grazia di Dio, che sia una vita tutta protesa in questa speranza alla visione della gloria di Dio, e quindi della lode della gloria di Dio. Ecco, a me sembra che si apra questo orizzonte pieno di speranza.
Io do molto peso al fatto che qui Paolo comincia a esortare e parla della vita morale essenzialmente, cioè della vita cristiana. Questo noi, in questo caso, io non lo sento che sottolinei giudei e gentili. Questo noi sono i credenti in Gesù, c'è dentro, ne parlerà ancora dopo, ma al primo piano qui c'è, appunto, come dice anche nei versetti successivi, riconciliati. Ecco, dobbiamo vivere. E qui mi comincia la parte fondamentale della sua lettera, cioè il motivo per cui scrive la lettera. E tutta questa parte, fino al capitolo 8 compreso, mi sembra importante circoscriverlo, anche se dentro ci sono molte cose, però sono già annunciate tutte qui. Cioè sono due doveri, diciamo, fondamentali, due esigenze. Quella di continuare a vivere in pace con Dio, perché non è scontato questo, lo dirà dopo. E se voi non cambiate vita e non vivete un certo... tornate a essere schiavi del peccato. Non è irreversibile questa situazione. E la seconda è quella che è il mettere il proprio vanto, la propria sicurezza, la propria certezza nella speranza della gloria di Dio. E retoricamente è costruita benissimo tutta la sezione, perché comincia con il vanto. Voi vedete che anche al versetto 11, in questi primi 11, si parla di nuovo del vanto, perché questo è un dovere fondamentale. Bisogna contare sulla speranza della gloria. Poi spiegherà la speranza qui, e la spiega anche al capitolo 8, che la speranza ha bisogno della pazienza, perché non la vediamo ancora. La attendiamo mediante la pazienza. E qui affronto un tema molto, molto importante, molto difficile anche per noi, ma certamente per Paolo, lo vediamo anche in altre lettere, cioè che le tribolazioni non sono un ostacolo, mentre per noi invece sono un ostacolo. Al contrario, le tribolazioni producono, al capitolo 8 dirà che producono un peso enorme di gloria. Quindi è questo un punto qui che vuole affrontare, e torna sul tema della speranza. I cristiani, cioè i credenti in Gesù, devono vivere di questa speranza, perché è fondata su Dio, non su di noi. È fondata su Dio, e Dio ha dato una garanzia di questo, fondato sul suo amore per noi. questa espressione che tu hai usato, io la cancellerei, che senza il nostro amore, capisco a livello psicologico, quello che Paolo dice sarebbe fumoso. No, per Paolo, non solo per Paolo, per tutto il Nuovo Testamento, il dono dello Spirito è la base di tutto. Se uno mette in dubbio questo, allora bisogna ricominciare da capo a dimostrare questo. Cioè, la prova che Dio ha radicato il suo amore in noi è il fatto che ci ha dato lo Spirito. Possiamo dubitare del fatto che Dio ha versato il suo amore dentro di noi. Di questo amore e di questo vanto Paolo torna a parlare, vorrei ricordare, alla fine di tutta la sezione. Bisogna andare, dopo aver fatto tutta la parte morale, bisogna andare al capitolo 8, versetto 31 e seguenti. Che diremo dunque di fronte a tutto questo? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Nessuna creatura potrà separarci dall'amore che Dio ha per noi in Cristo Gesù. Questo è il vanto, cioè la certezza invincibile di quello che Dio ha fatto. Mi sembra centrale questo dovere del credente di coltivare, ecco, questa speranza. Attraverso anche le tribolazioni, questo è l'impegno difficile, ecco, e poi l'altro impegno è quello della vita morale, cioè di vivere una vita liberi dal peccato, non più soggetti al peccato, al suo dominio, e questo lo svolgerà continuamente, parlerà del battesimo per dimostrare questo: voi siete morti al peccato. E quindi dovete cambiare vita, non potete vivere come prima, altrimenti tornate indietro. Mi sembra che ci sia tutta questa parte imposta, questi versetti impostano tutto, ecco, tutta la sezione, in cui evidentemente io penso, come dice Paolo alla fine, al capitolo 15, versetti 14-15, c'è un richiamo. Paolo aveva necessità di scrivere questa lettera, no? Non la scrive per fare un trattato teologico, parla di teologia naturalmente, importantissimo, ma la scrive perché c'è bisogno, ecco, di questa esortazione. Ecco, il Signore che ravviva con la sua parola la nostra comune fede. In essa noi preghiamo, uniamo la nostra preghiera e diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo il Signore per tutti i credenti in Lui che si trovano nella stretta della persecuzione, della tribolazione, perché non vengano meno nella fede della provvidenza di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per tutta la Chiesa che annuncia la parola del Vangelo, perché questo annuncio sia fatto non solo con la parola, ma anche con la vita, con le opere. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per tutti gli uomini che sono oppressi e tribolati, in particolare sempre ricordando quelli che sono nei paesi di guerra, in Ucraina, a Gaza, in Africa, in tutti i luoghi dove si soffre a causa della violenza e della guerra, e gli uomini si sentono abbandonati alla mercé dei violenti. Il Signore apra delle strade per trovare pace. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutte le persone che sanno di essere prossimi per età, per malattia, sanno di essere prossimi a termine della loro vita e che tribolano a trovare la pace, ecco, che possa lo Spirito illuminarli, guidarli e comprendere questo conforto che leggiamo, che abbiamo appena letto in questo versetto 5, che la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei cuori. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
Sempre in questo proposito vorrei pregare per una signora, nostra amica di famiglia, della mia famiglia originaria, che è all'ospedale. Siamo legati dal fatto che siamo vicini, eravamo vicini di casa, ci volevamo bene. È una signora molto, molto buona, sta soffrendo all'ospedale, molto anziana. Ecco, perché il Signore, il suo nome è Iole, vorrei tanto che il Signore le desse consolazione e potesse vedere e sentire l'unità della sua famiglia come c'è. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per il patriarca Michel, i nostri vescovi, perché il Signore davvero li riempia del suo amore, per guidarli nel cammino, nelle decisioni, nella loro testimonianza di fede. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Perché il Signore ci conceda quello che è la sua volontà per noi, di intercessione, di tenere continuamente le mani alzate davanti a Lui nell'intercessione, per sostenere la speranza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Per tutti i defunti, ancora per Rita, per tutti anche defunti di queste ore, le vittime, preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, egli vive e regna nei secoli dei secoli.